esatto le 8:40 minuti, eccoci qua immersi nella rutilante atmosfera del Salone del Mobile. Buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno.
Lei sta al Salone del Mobile più o meno come un astemio sta a Vinitaly.
Abbastanza, ma non così tanto, dai.
Più o meno quella roba lì.
Più o meno.
Devo dire invece che io ieri ho partecipato a uno degli eventi più attesi del fuorisalone, la coda. Mezz'ora inesorabile in Viale Monza per arrivare a Precotto. Una roba veramente da farla finita lì, abbandonare la macchina.
Qualsiasi mezzo è.
Sì, come il relitto della Costa Concordia lì,
esatto,
a bordo di Viale Monza, e poi aspettare che qualcuno la venisse a prendere. Non so se parleremo anche di fuori salone in questa puntata. Abbiamo
dubito.
Vabbè, magari, perché no?
Ma con tutto quello che ci abbiamo dobbiamo parlare di fuori salone.
Ho capito, dopodiché dobbiamo pur fare riferimento al contesto che ci ospita. Parleremo certamente, lo faremo tra pochissimo, ci apriremo con le novità sui Panama Papers, ma attenzione, prima di tutto una notizia importante per i genitori e per i più piccini. Peppa Pig vale $1 miliardo, pronto $1 miliardo di un gruppo inglese per acquistare il grande mondo di Peppa Pig.
Però notevole, $1 miliardo mi sembra una bella cifra.
$1 miliardo, vale
Peppa.
$1 miliardo. Questo dovrebbe suggerirle qualcosa, invece di fare valori.
Sì.
Perché non fa un cartone animato? Facciamo Andy Pig, il maialino che combatte il capitalismo saltando nelle pozzanghere di fango. Cioè, avrebbe un infinito potere di penetrazione in più e anche...
Sì, in effetti è una buona idea.
Lo facciamo, sì. Andy Pig?
Facciamolo, eh? Andy Pig, allora... mi sembra una cosa carina.
Allora, ci fossero delle società di produzione all'ascolto, il professor Di Stefano si dichiara disponibile a lanciare sul mercato Andy Pig. Bellissimo.
Non solo contro il capitalismo, per esempio contro gli antibiotici dati agli allevamenti, ne abbiamo diverse.
Facciamo anche la puntata sugli antibiotici.
Sì. Cioè, anche dopo che 54 fondi istituzionali hanno chiesto di diminuire gli antibiotici negli allevamenti.
Ma indubbiamente ci sta, è perfettamente coerente. Lei lo conosce il magico mondo di Peppa Pig, almeno per avere gli strumenti,
sì, qualcosa.
Per
sì.
Esempio, George dice sempre Dino.
Ah no, non lo so cosa...
Zoff.
Dino... Dino Zoff, non lo so.
Ma
cosa
no,
dice.
Dinosauro, dice.
Dinosauro. Ma non l'ho mai visto Peppa Pig.
Appunto, dobbiamo, se vuol fare Andy Pig, dobbiamo ripassare.
Beh, devo studiare.
No? Al limite non facciamo Andy Pig, facciamo una roba tipo Masha e Orso, in cui mettiamo Christine Lagarde che fa Masha e lei che fa Orso, e poi delle simpatiche avventure nel mondo della finanza. Perfetto, perfetto. Questo rilancia anche il mio entusiasmo nell'affrontare questa puntata. Intanto in pugno la copertina dell'Espresso di oggi, perché dicevamo questa mattina ormai l'Espresso il venerdì è atteso con i nuovi nomi, un po' come quelli della cinquina dello Strega, ed eccole qua, nuove figurine, sembra l'album della Panini, cioè
sì.
Dovrebbero fare loro invece l'album della Panini con le figurine dei esponenti del grande mondo dei fondi neri che appaiono di settimana in settimana. Questa settimana troviamo nelle figurine in copertina Galliani, Briatore, e tra l'altro l'Espresso perfido non gli rende merito perché pubblica una vecchia foto pre-lifting, l'avvocato Mills, e poi c'è il miliardario Pessina, che
sì.
Non so chi sia, Barilla, e poi manager, gioiellieri, chef, dentisti. Lei se l'è sfogliato tutto il faldone, immagino.
Sì, abbastanza, e allora possiamo partire proprio da Pessina, che è sconosciuto ai più, in realtà è uno degli italiani più ricchi a livello mondiale, perché
cosa fa Pessina?
Pessina è il proprietario di Allianz Boots, cioè della catena di farmaceutica internazionale, una delle principali, secondo la rivista Forbes gli attribuisce un patrimonio personale di $13.4 miliardi, considerato appunto il terzo italiano più ricco dopo i Ferrero e Leonardo Del Vecchio. Secondo i Panama Papers, Pessina, insieme alla compagna Ornella Barra, controlla una holding con un'insegna che dice tutto anche del personaggio: Far Niente Holding, con sede alle Isole Vergini Britanniche.
Bella,
Far Niente Holding è notevole, sì sì. E questa offshore alle Isole Vergini si appoggia ovviamente da una parte su i legali storici di Pessina con sede in Lussemburgo, e dall'altra appunto sullo studio degli avvocati di Panama Mossack Fonseca. La giravolta di cambiamenti azionari di questa holding non cambia assolutamente nulla, perché la titolarità di Far Niente Holding, che è del 28 luglio 2015, quindi molto recente, la riporta nel portafoglio, nella disponibilità appunto di Pessina e della compagna, e così andiamo su uno dei grandi protagonisti del mondo farmaceutico. Non è la prima volta che incappa sulle società offshore e sui paradisi fiscali.
Facciamo la voglia di lavorare saltami addosso holding, ci mettiamo dentro tutte le royalties di Andy Pig e poi ce ne andiamo alle Bahamas, come è giusto che sia, prima o poi nella vita. Allora, con i Panama Papers si può imparare la geografia, perché è una specie di atlante che comprende tutto il mondo e che ha risvolti finanziari, politici, dal presidente Macri al re del Marocco per arrivare a Putin. C'è bufera anche in Spagna sul ministro dell'industria José María Soria, che figura tra i gestori di società offshore, la UK Lines Limited, che sta proprio alle Bahamas.
Esatto, e da quanto emerge dalle carte, appunto, Soria, che è ministro facente funzioni, ovviamente, perché dopo il voto il governo di Rajoy è in carica solo per l'ordinaria amministrazione, ma è stato ministro dell'industria, energia e turismo appunto dell'esecutivo Rajoy, figura come amministratore di appunto questa società offshore dal lontano 1992. Soria finora si è difeso, ma le carte continuano a uscire in modo molto consistente. Complessivamente le risorse nelle disponibilità di Soria attraverso queste società offshore arrivano appunto a 11,5 milioni di documenti, che appunto riguarderebbero proprio le attività del ministro dell'industria. E così la situazione si è fatta particolarmente difficile, perché non può nemmeno dimettersi, essendo un facente funzione, e cercherà di difendersi la settimana prossima in Parlamento e di spiegare la sua posizione.
Se fosse il Festival di Cannes, noi schieriamo Verdone, la Spagna invece restiamo lì, risponde schierando Almodóvar, perché è finito anche lui nella vicenda dei Panama Papers. In un'intervista ha rotto il silenzio, sostenendo di essere all'oscuro delle cause, un po' come tutti, ma si assume però ogni responsabilità.
Sì, devo dire, Almodóvar in questo caso si distingue veramente rispetto alla media di tutti gli altri, che attori, campioni sportivi o amministratori delegati, che di solito negano dicendo di non essere assolutamente coinvolti. Invece Almodóvar ha scelto una strada molto diversa, ha detto testualmente: la mia ignoranza non è una scusa e mi assumo tutta la responsabilità per quello che può essere accaduto relativamente alle società offshore. Evidentemente Almodóvar si riferisce all'ipotesi che una parte del suo incassi e del suo patrimonio sia stato gestita da qualche studio legale o di commercialista, appunto attraverso anche la costruzione di società offshore, di cui lui dice di non essere appunto stato a conoscenza, ma diversamente dagli altri dice: mi scuso e assumo le mie responsabilità.
Nelle anticipazioni di ieri appariva anche finalmente il nome di Berlusconi, lo dicevamo stamattina, un Berlusconi preoccupatissimo di non far parte della Rotary globale dei fondi neri. Berlusconi, ci sarebbero società riconducibili a Berlusconi più che il suo nome. Berlusconi che però adesso torna ad apparire sulle prime pagine dei quotidiani online, perché la notizia è che è vicino l'addio al Milan. La Cina si prende il Milan, sono sulla home page di Repubblica, da una cordata di 10 imprenditori, 300 milioni per quote tra il 60 e il 70%. Insomma, si torna al punto dopo la vicenda di Mr. B. E attenzione, perché questo è anche il titolo d'apertura di oggi della Gazzetta dello Sport, la gazzetta che titola: l'ora del dragone, Inter e Milan in vendita ai cinesi. Il Sunning Commerce Group punta la quota di Tohir, un italo americano tratta per Pechino con Berlusconi. Lasciamo il calcio e torniamo ai Panama Papers, perché mercoledì c'è la prima riunione degli investigatori di 28 paesi a Parigi. L'altro giorno ho visto un tweet di Vittorio Malaguti, giornalista dell'Espresso, che sbraitava furibondo perché la prima perquisizione della polizia di Panama sarebbe avvenuta circa 15 giorni dopo la scoperta dei fatti. Mercoledì, come si diceva, c'è questa riunione degli investigatori di 28 paesi a Parigi.
Sì, è stata promossa dalla Joint International Tax Shelter Information Collaboration Network, che è coordinato dall'Inghilterra, si sono ritrovati già una prima volta appunto gli investigatori di 28 paesi per cercare di coordinare le indagini rispetto ai Panama Papers, che come è noto aprono uno squarcio solo su una parte dell'assetto complessivo delle società offshore grande tema dell'evasione a livello internazionale. Un'inchiesta che non sarà facile perché dal punto di vista complessivo in alcune legislazioni l'attività connessa appunto ai paradisi fiscali non è formalmente illegale, solo se le autorità bancarie dovessero cominciare a minacciare la sospensione delle concessioni bancarie a chi opera appunto con i paradisi fiscali, si otterrebbe probabilmente una vera e propria svolta dal punto di vista della lotta all'evasione a livello internazionale.
Intanto, ma perché non mi sento? Intanto,
nemmeno io mi sento.
Lei si sente?
No,
non mi sento, non ci sentiamo più.
Siamo isolati dal mondo.
Gli ascoltatori almeno ci sentono, c'è qualche problema con i microfoni. Speriamo che vada tutto bene. Ci sentite là fuori? Forse sì, forse no. No, ci dicono che non ci sentono. Attenzione, attenzione. Tornati in onda oppure no? Adesso siamo tornati in onda, sì, benissimo, vediamo se, professore, c'è anche lei?
Sì, ci sono.
No, non c'è, c'è anche il tecnico che è venuto in nostro soccorso in questo momento. Io sto prendendo un po' di tempo per risolvere.
Però si è spenta la luce, quella
tecnica,
là che sembrava.
No,
che
non la sento, professor Di Stefano.
Non mi sente?
Allora facciamo una cosa, mettiamo uno stacco nel frattempo, sperando che tutto si possa risolvere. Ecco, ci siamo. Ce l'abbiamo fatta, sì.
Ci siamo?
Grazie Davide Tavolato, che questa mattina ha risolto prontamente la situazione sbarcando qui nello studio. Non so a che punto ci avete persi,
ascoltatori. A un certo punto, secondo me, si sono persi qualcosina, al modo Varbo, non lo so.
A un certo punto è accaduto, qualcosa succederà, per fortuna qualcosa è successo e quindi siamo tornati. Stavamo dicendo, molti interrogativi ci sono sul trasferimento offshore dei paesi asiatici.
Sì, perché noi siamo ovviamente concentrati sui nomi italiani, su quello che accade nei diversi paesi europei, legato appunto soprattutto alle dinamiche politiche, ma il fatto che Pechino sia il fulcro dei movimenti dei capitali asiatici è un elemento che va tenuto in considerazione. Già la settimana scorsa abbiamo evidenziato che tra i clienti dello studio panamense figura il cognato del presidente Xi Jinping, Deng Xiaogui, che è azionista di ben 3 società offshore si sono appoggiate allo studio appunto Mossack Fonseca, e tra gli altri nomi illustri c'è anche quello del genere del grande timoniere e padre della patria Mao Zedong, c'è la Jasmine Li, la nipote di un ex membro del Politburo, alcuni familiari del capo della propaganda, insomma un insieme di soggetti strettamente connessi appunto al vertice massimo di Pechino. E nel 2014 bisogna ricordare che era già emerso, sempre per un'inchiesta dell'International Consortium of Journalism, che 37.000 cittadini residenti nella Repubblica Popolare Hong Kong e Taiwan erano i percettori di conti appunto nei paesi offshore, e quindi la realtà dell'utilizzo per evadere il fisco, per nascondere i capitali in i paesi asiatici, in particolare in Cina, è una realtà enorme e che potrebbe avere delle ripercussioni a medio termine molto rilevanti.
A proposito di paradisi fiscali, in questi giorni, come ovvio, si parla molto dei nomi comparsi all'interno dei file dei Panama Papers, ma vale la pena ricordare che per esempio i big delle multinazionali americane hanno 1.400 miliardi di dollari nei paradisi fiscali, da Alphabet, la holding di Google, fino a banche come Wells Fargo. Le 50 maggiori aziende a stelle e strisce custodiscono appunto questa cifra al riparo del fisco americano, tanto per capirci e per dimensionarlo, l'equivalente del PIL di un paese come la Spagna.
Sì, sono i risultati di un lavoro che è stato fatto poche settimane fa da Oxfam, il rapporto Broken at the Top, che appunto evidenzia come le risorse liquide di questi gruppi siano state trasferite alle Bermuda, alle Cayman o in altri paradisi fiscali. Complessivamente Apple ha il primato della cassa detenuta fuori dagli Stati Uniti, 181 miliardi di dollari, poi General Electric 119 miliardi e Microsoft 108 miliardi, e contro questo fenomeno si era già scagliato Obama, che aveva addirittura proposto una tassazione presunta sulla liquidità mantenuta all'estero dalle grandi corporation americane.
Chiudiamolo qui il capitolo dei Panama Papers, ma attenzione perché ci sono altre inchieste, altri arresti in corso, ne parleremo nella seconda parte del Giorno delle Locuste. Riapriremo come sempre con la nostra pagina sul fisco insieme al professor Alessandro Santoro. Ci stacchiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi. Dopo le 9, rieccoci qui, comincia la seconda parte del Giorno delle Locuste con questo Don't Stop the Dance di Brian.
Ma non lo so.
Di Brian, ma non lo so.
Brian, ma non lo so.
Già leader dei Roxy Music, Brian Ferry, detto ma non lo so, dagli Ferry, amici, okay. Perché tutte le volte che gli dicevano ma cosa, vuoi fare la carriera solista, rispondeva ma non lo so.
Nine Zurallen.
Da cui appunto il nomignolo. Allora, caro il mio professor Di Stefano, ci sono tre grandi paure che stanno, albergano nel cuore degli italiani. Una naturalmente è l'arrivo dell'ISIS, la seconda che il wifi non prenda, la terza le tasse locali, le tasse locali che aumentano a dismisura. Ne ha scritto anche il Corriere della Sera la scorsa settimana, il record spetta a Roma e Milano, oltre 140 euro a testa. Questo è il sottofondo sonoro delle paure degli italiani,
sì.
Ma è anche il sottofondo ambientale di quella metropolitana su cui viaggia in questo momento il professor Alessandro Santoro. Buongiorno. Professor Santoro?
Pronto?
Pronto, adesso sento, scusate, ma sono in metropolitana.
Si trova tra quali fermate, per curiosità?
Che cosa? Ah, Porta Romana mi trovo.
Porta Romana, la metropolitana gialla viaggia con qualche minuto di ritardo oppure tutto bene stamattina?
Ho capito tutto bene, sì, rispondo di sì sulla fiducia, diciamo.
Va bene, allora professor Santoro, questa sì. Questione dell'aumento delle tasse locali.
Sì, allora sì, c'è stato questa enfasi data nel corso di questa settimana ai risultati provenienti da una ricerca, che è l'ennesima ricerca svolta negli ultimi anni su questo fenomeno, che è abbastanza ovvio, cioè c'è stato un aumento forte, lo sappiamo, di tutte le imposte locali, che ha come spiegazione principale la dinamica opposta di taglio dei trasferimenti statali. La cosa più interessante che è stata notata è che alcune delle grandi città che vanno a rete fatte adesso, tra cui Roma e Milano ad esempio, hanno avuto un incremento delle addizionali comunali, del gettito delle addizionali comunali particolarmente forte, e quindi diciamo ci si potrebbe aspettare che questo fosse un argomento centrale nelle campagne elettorali. Invece almeno finora questa cosa non è avvenuta, e probabilmente la ragione per cui non è avvenuta è il paradosso in cui si trovano i sindaci, non solo delle grandi città, in realtà di qualsiasi comune italiano, perché da un lato sono stati in qualche misura costretti ad applicare queste imposte per finanziare i servizi, per coprire il taglio dei trasferimenti, dall'altro lato invece non hanno la possibilità di modulare l'imposta, di modificare la base imponibile, per esempio nel caso dell'addizionale è quella stabilita dalla legge, hanno pochissime possibilità di agire sulla aliquota, gli rimane solo la possibilità di agire sulla soglia di esenzione. Ora, al di là del contingente elettorale, diciamo che della contingenza elettorale, questi dati in realtà dovrebbero essere interpretati come, se non il fallimento, ma comunque la definitiva sanzione del fatto che il processo federalista nel nostro paese non ha sortito gli effetti sperati, ma non solo da un punto di vista, come dire, quantitativo, perché poi si potrebbe anche argomentare che la pressione fiscale a livello locale è aumentata per sostituire alcune riduzioni di imposta, tra cui gli 80 euro famosi. Magari i conti non tornano esattamente o non per tutti, ma è un ragionamento che forse ci potrebbe stare. Ma qui il ragionamento che conta è qualitativo, direi quasi politico più che numerico, nel senso che il federalismo ha senso nella misura in cui dà la possibilità agli enti locali di essere giudicati sulle loro azioni fiscali, per cui il cittadino, sulla base del mix di servizi e imposte che gli propone il comune, decide se dare un giudizio positivo o negativo, e per esempio decide se confermare quella giunta o quel sindaco. Ma in queste condizioni istituzionali, diciamo, evidentemente questo è un esercizio senza senso, perché in realtà i sindaci non hanno alcun potere di modificare le imposte, e quindi il cittadino non può, se giudica correttamente, fondare il suo giudizio su questo. E questo è uno dei tanti paradossi di queste stagioni riformiste italiane, in cui le riforme partono sprombattute e poi non vengono completate.
9 minuti, l'editoriale del professor Santoro, il punto del professor Santoro su questa questione delle tasse locali, che peraltro ci ha dato anche una notizia questa mattina. La notizia è che il cellulare in metropolitana prende piuttosto bene. Le chiedo solamente una cosa, professor Santoro, prima di salutarla. Questa mattina il Messaggero intervista la direttrice dell'Agenzia delle Entrate Orlandi e titola: lotta all'evasione si cambia, l'Agenzia delle Entrate verificherà solo i conti correnti anomali, nessun automatismo sui dati bancari. In qualche modo, come dire, ce lo anticipava anche lei nelle settimane precedenti.
Ma sì, questa è una scelta quasi obbligata da parte dell'agenzia, nel senso che non è possibile pensare a nessuna forma di automatismo, non solo per ovvie ragioni giuridiche, ma anche per un più banale, fra virgolette, problema proprio di capacità di analisi dei dati. Sì, come dicevamo la scorsa settimana, mi sembra, avere a disposizione miliardi di dati non significa affatto, non implica affatto essere in grado di analizzarli e usarli in modo intelligente. Quindi la scelta dell'agenzia è quella di fare prima uno screening attraverso una serie di filtri di carattere statistico sugli andamenti anomali, e poi solo su quelli eventualmente di andarli a usare per l'accertamento. Mi sembra una scelta ragionevole.
Va bene, grazie professor Santoro, la lasciamo andare, si sta recando a lezione?
Sì.
Dopo aver tenuto lezione nel vagone della metropolitana, immagino che tutti quanti gli altri presenti abbiano ascoltato.
Ma mi guardavano abbastanza stranito.
Infatti la immaginavo in quella situazione, immaginavamo lo sguardo interessato e rapito di un mondo milanese in carrozza che ascoltava questa lezione del professore sulle tasse locali. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Buona giornata.
Arrivederci, come sempre, punto sul fisco con il professor Alessandro Santori in apertura di seconda parte del giorno della locusta. E invece torniamo alle inchieste, lo dicevamo, non solo di Panama Papers si vive, ci diceva il professor Di Stefano, ma ve lo ricordate Marco Milanese? La risposta era no, Marco Milanese era il braccio destro di Tremonti, che ieri è stato condannato a 2 anni e mezzo per traffico di influenze nella vicenda Mose. Cos'è il traffico di influenze?
Un po' la stessa oggetto dell'inchiesta sulle vicende di Potenza, su Tempra Rossa, che ha portato alle dimissioni del ministro Guidi. Questa invece è l'inchiesta specifica sul Mose di Venezia. Vi ricordate l'ondata di arresti? Eravamo pochi mesi prima dell'apertura di Expo e alcune delle imprese coinvolte, oltre all'ex governatore della regione Galan, il suo braccio destro, assessore alle infrastrutture Chisso, che finirono agli arresti. L'inchiesta che travolse il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. Ora si è arrivati alla chiusura del primo capitolo, e cioè appunto il ruolo di Marco Milanese, consigliere politico del ministro Tremonti, già deputato del PDL e già tenente colonnello delle Fiamme Gialle. È stato condannato dal Tribunale di Milano a 2 anni e mezzo di carcere per uno dei filoni appunto processuali dell'inchiesta. Inchiesta che aveva al centro appunto il giro di tangenti molto consistente relativo ai finanziamenti pubblici e alle delibere del CIPE per il Mose, la opera monstra che doveva costare 1,5 miliardi e che è arrivata a costare finora 5,5 miliardi di euro, senza avere per ora nessuna certezza sul ruolo che possa svolgere rispetto ai nodi relativi alle acque alte e al fenomeno delle maree per Venezia.
Le chiedo una cortesia, professor Di Stefano, potrebbe sentirsi male in diretta o perlomeno fingere di sentirsi male?
Preferirei di no, perché?
No, perché notavo adesso che sono 4 giorni, ma veramente 4 giorni, che il video di Antonella Clerici che si sente male in diretta alla prova del cuoco è in home page sui più importanti quotidiani nazionali. Peraltro, se uno va a vedere il video, perché poi stanno tutti fessi e andiamo a vedere come si è sentita male Antonella Clerici, a un certo punto dice: scusate, guardate, io oggi non mi sento tanto bene, per cui vanno avanti i miei colleghi, arrivederci, ci vediamo la prossima volta.
Niente di che.
Se lei invece si sentisse male in modo un po' teatrale, magari ci guadagniamo le prime pagine dei quotidiani per almeno 24 ore.
Ma forse potremmo farlo in un altro modo, è meglio.
Vabbè,
dai.
Magari il vomitone me lo fa alla fine. E intanto restiamo sempre sulle inchieste, perché c'è il banchiere spagnolo Mario Conde che è stato arrestato per riciclaggio.
Sì, non è la prima volta.
Forse è un abitué.
Entra
delle... esce.
Esatto, è un abitué. Conde è stato al centro di uno dei più grandi scandali internazionali di natura finanziaria, lo ricordiamo, stiamo parlando del fallimento sostanziale della Banesto, la banca iberica che appunto venne, secondo le inchieste giudiziarie, portate al collasso proprio dalla gestione all'epoca di Conde, che ne aveva preso possesso e che l'aveva esposta a una serie di operazioni speculative che produssero allora all'epoca un buco di 605 miliardi di peseta spagnola, la moneta iberica, equivalente ad oggi a 4 miliardi di dollari. Successivamente Banesto venne venduta all'asta a Santander, e adesso nuovamente Conde è finito agli arresti lunedì in un'investigazione per riciclaggio. Ha cercato di rimpatriare il corrispettivo di 15 milioni di dollari che aveva posizionato in società offshore 15 milioni di dollari evidentemente riconducibili, secondo gli investigatori, sempre alla vicenda Banesto, e in questo caso è stato arrestato con altre 6 persone, incluse 2 figli e un nipote. Gli arresti sono stati ordinati appunto dal giudice della Corte Costituzionale della Corte Spagnola per appunto questa vicenda di riciclaggio internazionale, che non è la stessa di Panama Papers, ma che ovviamente si incrocia fortemente con la questione dei paradisi fiscali.
E poi c'è Bollorene, abbiamo tanto parlato nelle ultime settimane per Vivendi, l'accordo con Mediaset, l'ascesa nel panorama mediatico internazionale, e Bollorè, c'è un'inchiesta che riguarda questioni africane. Ci sono guai africani in vista per Bollorè.
Sì, Bollorè che è molto esposto a diversi affari e interessi in Africa, è stato ieri oggetto di una mega perquisizione nei suoi uffici di Parigi da parte delle autorità giudiziarie francesi, in particolare l'inchiesta riguarda una serie di ipotesi di possibili tangenti pagate dal gruppo alla propria succursale in Guinea per vincere la concessione per la gestione del porto di Conakry, e in Togo per il porto di Lomé, entrambi due grandi scali africani sui quali aveva puntato il suo interesse Bollorè, che ha nel gruppo ha anche un vero e proprio Bollorè Africa Logistics. La stessa Bollorè Africa Logistics è oggetto di una inchiesta investigativa che è stata condotta da un giornale online, Indian Ocean Newsletter, che ha appunto messo nel mirino sempre Bollorè Africa Logistics e MSC, la grande compagnia di navigazione con base in Svizzera, che sarebbe stata responsabile di episodi di corruzione anche in Somalia, in particolare nella gestione del principale porto di Berbera, che serve tutta l'area che riguarda il Somaliland, l'area più ricca della Somalia o di quello che è rimasto del paese dopo la vera e propria conventrizzazione della struttura statuale.
Intanto segnalo che Piazza Affari apre oggi in lieve calo, e per i cultori della materia anche Tokyo è in lieve calo nel giorno del PIL cinese al più 6,7%, ma non avevano detto ieri che stavano per annunciare che sarebbe andato sotto il 6% di crescita al PIL cinese?
No, evidentemente
surprise.
C'è una sorpresa che adesso bisognerà valutare se è positivo o meno, perché il 6,9% è i minimi degli 6, ultimi 7. 6,7%, scusate, comunque da quello che si ricorda stiamo parlando sempre dei minimi da 25 anni, perché all'inizio dell'anno era stato fatto un più 6,9, e quindi siamo sotto quella stima, anche se sembra siamo sopra, qualcosina sopra le aspettative degli analisti e le previsioni dello stesso governo cinese, quindi viene interpretato come una stabilizzazione della frenata dell'economia asiatica.
Le 9:20 minuti, non possiamo non parlare del fondo Atlante.
No, non possiamo, no.
Il fondo salvabanche che è stato creato nei giorni scorsi. Allora, secondo me dobbiamo ripartire dalle basi. Che cos'è il fondo Atlante? Chi lo partecipa? Perché è stato creato?
Allora, il fondo Atlante è a tutti gli effetti un fondo di investimento, viene promosso da una società di gestione del risparmio che si chiama Questio SGR, partecipata al 38% da Fondazione Cariplo, e gestita da Alessandro Penati, docente di finanza all'Università Cattolica. E l'obiettivo del Fondo Atlante si può riassumere in due cose, in due concetti abbastanza semplici: sostenere e garantire gli aumenti di capitale delle banche che rischiano di altrimenti andare a tracollo, in particolare Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ma anche arginare il fenomeno speculativo in corso da alcuni mesi perché i fondi avvoltoio e le società che si occupano di recupero crediti hanno messo nel mirino i famosi crediti non performanti delle banche, e quindi i prezzi sul mercato hanno continuato a scendere con rischi ulteriori molto più rilevanti di quelli degli aumenti di capitale per il sistema del credito. Chi partecipa ad Atlante? I grandi istituti, quindi in prima fila Unicredit e Intesa San Paolo, ma anche con 500 milioni la Cassa Depositi e Prestiti e con un altro fondo che aveva un residuo positivo di 100 milioni, sempre la CDP, era il fondo che era stato creato all'epoca per il salvataggio del Banco di Napoli. Quindi c'è una presenza, una partecipazione abbastanza consistente nei primi 5 miliardi di capitali di preadesione che ha avuto il fondo, anche di organismi pubblici, ma con una finalità che a questo punto sembra molto importante e interessante, che è quella di arginare in particolare i fenomeni speculativi.
Il fondo si chiama Atlante, non a caso, omen omen, perché Atlante nella mitologia greca doveva sostenere sulle sue spalle l'intera volta del cielo, e secondo la mitologia greca era figlio di Giapeto e di Climene, mentre secondo un'altra versione era figlio di Zeus e di Climene, insomma mater semper certa, ma mancava la prova del DNA su la genesi di Atlante, che poi venne pietrificato, lo sa, se lo ricorda, da Perseo a un certo punto.
Sì, qualcosa mi ricordo.
E qua, per fare il simpatico, potrebbe raccontare la barzelletta di Perseo.
Non la so.
Si figura se lo
No, non la so.
Ma sì.
Ma no.
Quella cagata lì. Sei Perseo?
Non lo so. Com'è?
Non l'ho mai sentito.
No.
Sei Perseo? Trentaseo.
36,
non l'hai mai sentito?
No, non l'ho mai sentito.
Vabbè, niente.
Faccio fatica.
Vabbè, e quindi parliamo del fatto che oggi il Sole 24 Ore, visto che non possiamo andare avanti con Perseo,
no.
Il Sole 24 Ore ipotizza che Atlante possa avere una leva da 50 miliardi per i crediti non performanti.
Sì, è la tesi sostenuta dallo stesso Padoan, che è a Washington per la riunione del Fondo Monetario Internazionale, e ha appunto evidenziato che Atlante produrrà un effetto leva da 50 miliardi, questa è la stima che ha fatto Padoan, come a dire sostanzialmente che si tratta di un vero e proprio tampone antispeculativo. Il 70% di questa dotazione dovrebbe, secondo Padoan, essere rivolta alla capitalizzazione delle banche, il 30% per rilevare i famosi prestiti deteriorati. L'obiettivo, appunto, come si diceva, è evitare che questi crediti deteriorati vengano venduti ai valori simili a quelli del crack di Banca Etruria, perché questo produrrebbe una perdita gigantesca per il sistema bancario, forse insostenibile a medio termine, perché superiore ai 150 miliardi di euro.
Come sempre siamo andati tragicamente lunghi, abbiamo ancora un'infinita scaletta e un minuto, non lo so, faccia lei.
E faccio io? Beh, forse direi che potremmo sceglierci tra tutte la questione degli arresti di Essere Benessere, perché è una catena che molti milanesi e molti ascoltatori sicuramente avranno visto in giro. Stiamo parlando del fatto che della catena di farmacie, appunto, creata da Danilo Enzo Salsi e Fabio Pedretti, tre soci fondatori. La catena è stata dichiarata fallita nell'agosto dello scorso anno, con l'accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione e manipolazione di mercato, e ieri sono stati anche arrestati i tre fondatori perché appunto accusati di avere sostanzialmente trasferito all'estero in fondi di loro disponibilità ingenti risorse, appunto, che in realtà avrebbero permesso alla società di evitare il fallimento.
E allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Non so perché mi siano partiti Roxy Music ancora sullo sfondo invece della sigla. Noi ce ne andiamo, professor Di Stefano, questa sera andiamo a farci un bagno insieme in mezzo alla folla del fuorisalone, andiamo a mangiarci una bella pizza, magari la pizza in fiberglass progettata da un giovane designer designer norvegese, con anche i carciofini in Utah, aromatizzata comunque.
Certo, certo.
Va bene, ne trattiamo dopo. Noi invece, ascoltatori, ci ritroviamo la prossima settimana, sempre su queste frequenze, sempre in questi orari, con il giorno delle locuste. State bene, buon weekend, buon voto se andate
buon
a votare.
Buon voto.
Basta, noi finiamo qua, tra poco il GR, poi il microfono aperto. Arrivederci, prof.
Arrivederci.